Un quotidiano sportivo ha interrogato l'intelligenza artificiale per sapere chi vincerà lo scudetto nei prossimi 8 anni. E nel 2033 lo vince l'Atalanta, quindi le deve restare ancora 8 anni.
L'intelligenza artificiale.
8 anni deve restare.
Speriamo non si sbagli.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Çalhanoğlu, traiettoria, zona primo palo, bella girata, eccolo lì, sbuca Lautaro Martinez in zona primo palo, da palla inattiva, l'Inter sblocca una gara complicatissima.
Abbiamo lasciato dei punti importanti in strada, lo sappiamo, siamo consapevoli di questo. Dobbiamo continuare a lavorare, crescere, migliorare. Però partite come questa sicuramente ci marcano tanto, dobbiamo continuare su questa strada.
Il nostro obiettivo è quello di essere protagonisti in tutte le competizioni. Adesso abbiamo qualche difficoltà e quindi bisogna essere bravi a recuperare energie fisiche e soprattutto mentali.
Oggi abbiamo fatto Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ecco. Eravamo due facce totalmente opposte e non è la prima volta che è accaduto altre volte. Noi siamo una squadra che la pagnotta ce la dobbiamo sudare. Appena rallentiamo poco a livello mentale, a livello di cattiveria, a livello di fame, purtroppo può accadere di tutto.
Eccoci qui ragazzi, dentro un fine settimana che non è ancora finito calcisticamente parlando, che sta ridisegnando non poco il campionato. Avete sentito il crollo del Napoli a 6 giorni dallo scontro scudetto con l'Inter, e poi c'è stata anche la Fiorentina che ha perso e quindi si aggiunge a Bologna, Lazio e Milan che ieri hanno o perso o nel caso della Lazio pareggiato, il che consegna alla Juventus la chance di staccare tutti al quarto posto. In realtà consegna il tutto anche all'Atalanta la chance di riscriversi clamorosamente alla volata a scudetto. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, sesta meta della Francia, sì. Visto che l'hai dato prima nel GR, sì, 42-17.
Sì, poi ne parliamo, 18-45, mi pare fin qui Italia poco onorevole, ma vediamo, siamo soltanto all'inizio del secondo tempo. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
Fatemi salutare anche Stefano Colantuono, ciao Stefano.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, 800-24-0024, il numero verde per intervenire in diretta. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, anche vocali. Siamo tanti, cerchiamo di prediligere la sintesi. Parto da Stefano. Io non mi sorprendo del calo di desiderio del Napoli. Oggi ha parlato anche di mancanza di fame Antonio Conte. Secondo me è anche abbastanza legato un pochino a come si è trasformato il suo condottiero, che da un mese sostanzialmente sembra un Conte dimesso, e mi pare che la squadra abbia recepito in campo il messaggio.
Era per me?
Sì.
Guarda, che dire, ora entrare nelle dinamiche non ti saprei dire di Antonio. Sta di fatto che comunque le difficoltà le stanno incontrando un po' tutte, ora al di là del Napoli, mi sembra che anche l'Inter è vero che abbia vinto, però l'ha fatto faticando e quindi forse è un momento un po' particolare per tutte, quindi credo che anche il Napoli stia pagando questo scotto in questo momento storico, insomma in questo momento del campionato. Ne può trarre vantaggio sicuramente però l'Atalanta, e sono d'accordo sulla presentazione, è una chance grossa per l'Atalanta questa.
Sì, una chance enorme. Pier?
Sai che ti ho mandato un messaggio nel secondo tempo di Atalanta Cagliari una settimana fa. Quindi sull'Atalanta sfondi non una porta.
Potesse
un
tornare indietro di una settimana, Gasperini.
No, ma voglio dire, questo sta diventando un campionato di Ciapanò. L'unica che ha vinto delle big fino a questo momento ha vinto soffrendo, l'Inter di ieri sera, perché dal risultato fa sempre tutta la differenza del mondo, però pure l'Inter non è che mi sia piaciuta al 100%, non mi ha convinto al 100%, quindi si riaprono scenari, anche la Juve secondo me se vince stasera si può riscrivere, non la lotta per lo scudetto perché non lo vincerà, ma quantomeno la possibilità di poterlo contendere, che era una roba che onestamente fino a 15 giorni fa sembrava impensabile. E Napoli ragazzi ha fatto 3 punti nelle ultime 4 partite, quindi voglio dire si sta... l'Inter, il Napoli va pianissimo e l'Inter va un pochino più veloce, questa è la situazione. Lì se una di quelle potrebbe essere l'Atalanta piazza un cambio di ritmo, vedremo, anche se poi chiaramente Inter e Napoli continuano ad avere un vantaggio.
Sì, anche l'Atalanta non è che stia correndo, Carlo.
Appunto.
No, l'unica cosa interessante è capire perché il Napoli abbia assunto questo andamento oggi, secondo tempo inspiegabile. Como ha fatto di tutto,
ma anche
per vincere,
perché il primo non era andato male, anzi
no, era andato benino, non benissimo, lasciamo stare quell'infortunio che ha portato all'1-0 del Napoli, del Como. Però il discorso è capire perché, se è vero come dici tu che Conte, non lo so, è un po' dimesso, si tratterebbe di capire perché non ha senso. Guardi l'Inter e dici
perché,
Napoli ha una grande opportunità.
Il mercato di gennaio ha tolto invece che aggiungere. Io non so, Stefano, che idea ti sei fatto oggi del Napoli di Como. Io fatico a dare spiegazioni che siano di carattere fisico, visto diciamo l'opportunità che ha il Napoli.
Ma guarda, primo tempo tutto sommato non è andato, sono d'accordo, non benissimo, però non era andato male. Secondo tempo onestamente maluccio, ma lo ha messo lo stesso Conte. E, sai,
ma
state lì davanti.
Un allenatore evoca il tema della fame, della mancata fame, su una squadra che è prima in classifica. Questo mi lascia un po', insomma, mi sorprende. No.
Ma sai, sì, è vero, questo è verissimo, c'hai una chance grossissima, ti stai giocando una buona fetta di campionato, perché insomma sono tutte lì intorno, la fame non è un discorso di fame, secondo me è un discorso mentale, hanno mollato un pochino, pensavano forse di portarla a casa anche con il minimo indispensabile, invece poi non ci riesci perché vai a giocare con queste squadre che stanno lì, che si stanno giocando comunque anche loro una fetta importante del campionato, e poi le partite le perdi, è così. E quindi ripeto, lo stesso discorso vale per l'Inter, anche l'Inter ha faticato, solo che per il Napoli, non avendo altre competizioni, quest'anno è una chance grossa, insomma, è una chance che non puoi lasciarti sfuggire.
Ma Spinazzola ha detto che arrivare allo scontro diretto, un punto avanti, un punto dietro, non cambia nulla. Siete d'accordo, Pier?
Ma
al di là della palisse, che evidentemente è meglio stare un punto avanti che un punto indietro.
E soprattutto, ma il discorso vale anche al contrario per l'Inter. Soprattutto il Napoli poteva essere
secondo me
questo
sposta,
scontro diretto.
Scusa, Pier. No, ma restiamo sul punto più, punto meno. Sposta dal punto di vista mentale.
Sì, secondo me sposta, ma io ti ripeto che il Napoli doveva stare a più 4 più 5. Se il Napoli avesse avuto un pochino più di continuità in queste ultime partite, considerate. Lo stesso discorso vale per l'Inter, cioè stanno facendo Ciapanò. Quindi tutte e due hanno delle occasioni perse. La settimana scorsa è stata l'Inter, ricorderete, che di fatto con la sconfitta contro la Juve trasformò il pareggio del Napoli quasi in una buona notizia per la squadra di Conte. Quindi il carico, diciamo, di occasioni perse cambia di settimana in settimana, il mood psicologico cambia di settimana in settimana. In questo momento squadre imperfette, questa è la sostanza. L'Inter perché secondo me ha un po' di problemi di condizione e di infortuni, il Napoli perché comunque è una rosa corta che il mercato di gennaio non ha allungato, e adesso, cioè il Napoli ragazzi, il Napoli è illuso con un gennaio straordinario. A gennaio abbiamo visto una squadra dominante che era un cambio di passo, però a dicembre il Napoli ha vinto delle partite di un gol, soffrendo, faticando, e allora in un momento come questo in cui il pallone scotta un po' di più, in cui c'è una follia come quella dell'autogol, poi rischi di buttare al vento delle occasioni.
Sì, io torno, Carlo, sì, però sull'aspetto fame, che a me sorprende, e anche
vabbè,
perché
come fai?
Anche perché questo
come
è l'effetto, fai? Dovrebbe essere l'effetto Conte, no?
No, ma come fai a non aver fame se hai davanti uno scudetto da mangiare? Voglio dire, quel punto sposta e come? Perché comunque l'Inter insomma va a Napoli avendo un punto di vantaggio in classifica e quindi un pareggio le lascerebbe un punto di vantaggio in classifica. È vero che il Napoli ha un calendario in discesa nelle ultime partite, però è anche vero che adesso si trova dietro e che ha un risultato a disposizione per invertire il trend, quindi sposta e come, insomma, è logica questa.
Stefano, pesa andarci con un punto più o un punto meno?
No,
dal punto di vista mentale?
Ma pesa, sì, pesa. sembra poco e invece fa tutta la differenza del mondo un punto, perché poi la partita la devi andare a vincere. Il pareggio non cambia nulla, pesa e come, secondo me, il punto.
Va bene, intanto abbiamo beccato la settima e l'ottava meta dalla Francia, mentre chiacchieravamo del Napoli di Conte, meta che viene trasformata, quindi 17 Italia, 54 Francia, non il massimo, diciamo, per questo pomeriggio all'Olimpico di rugby. Ciao Stefano, grazie.
Ciao mister, a presto.
Grazie.
Ciao.
A Stefano Colantuono, 800 24 00 24. Adesso restiamo sul Napoli. Arriva Umberto Chiariello.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Dispiace perché puoi perdere da un punto di vista tattico, però non a livello di cattiveria, a livello di fame. E io sono il primo responsabile, perché significa non sono stato bravo a trasferire questo concetto nell'ultimo periodo.
Allora, restiamo sul Napoli. Umberto Chiariello, ciao.
Buonasera a voi.
Ciao. Conte ha detto una cosa che mi sorprende e una cosa in cui ha perfettamente ragione. Vuoi sapere quali sono?
Certo, ovviamente.
Mi sorprende che il Napoli possa aver perso a Como per difetto di fame, e sono assolutamente d'accordo che sia colpa sua. Se c'è arrivata scarica.
Dammi le motivazioni sulla seconda.
Beh, perché una squadra risponde dal punto di vista emotivo di ciò che fa l'allenatore, ma questo vale in generale, e perché è incomprensibile che una squadra prima in classifica possa essere priva di fame, e perché da un mese a questa parte la comunicazione di Conte mi sembra sia stata un po' triste, e l'ambiente spaccato, e il mercato che non serve, e l'ambiente che tira contro, mangi sta minestra, salti dalla finestra, e tante altre spigolature. Secondo me alla fine ha trasferito fuori quasi, non so, un messaggio molto diverso da quello di Conte di luglio, tanto per capirci.
Sì, e questo lo rende responsabile. Io ho sempre molto difeso Conte, tra l'altro se il Napoli arriva a giocarsi alla 27esima, credo che sia la prossima giornata, quindi a meno 12 dalla fine del campionato, la partita con la strafavorita Inter a meno 1, io credo che ci sarebbero state firme su cambiali di massa da parte di De Laurentiis, di Conte stesso e di tutto l'ambiente napoletano. Il fatto che sia stato 18 giornate in testa alla classifica e che il sorpasso avvenga proprio il turno precedente rende tutto molto più difficile, perché la frenata del Napoli è straevidente: 3 pareggi, 3 rimonte subite e una sconfitta dopo averla pareggiata, e si aspettava solo il colpo di grazia al Como. E invece nel secondo tempo il Napoli è venuto meno, così come è venuto meno a Roma con la Lazio, così come è venuto meno con la Roma all'Olimpico, così come è venuto meno con l'Udinese in casa. Ed è molto strano, perché proprio il Napoli aveva avuto un momento in cui nei secondi tempi dominava, e non più di un mese fa con la Juventus nel secondo tempo il Napoli ha schiacciato, triturato la Juventus, a Udine sotto 1-0 alla fine del primo tempo, nel secondo tempo ha stradominato, ha fatto 3 gol. Era una squadra che si diceva che usciva dalla distanza, che fisicamente era più forte, ben allenata. All'improvviso 5 infortuni muscolari, uno a filo all'altro, tutti quanti, quasi tutti, col polpaccio e il soleo coinvolti, cioè il muscolo potente, sì, quello sulla potenza, il polpaccio, una preparazione di richiamo forte, non saprei dirlo, ma si fanno male tutti i giocatori di strappo, quelli di fascia, i Mazzocchi, Spinazzola, Olivera, Neres. E quindi uno si domanda: qual è il problema? Che sta succedendo? Come mai il Napoli, che non gioca le coppe, cala o crolla nella ripresa? Come mai Conte alimenta le voci sul suo futuro incerto quando ha un contratto di 3 anni senza clausole e con un rapporto che, francamente, e ho fatto verifiche, non si è mai reso nebuloso con De Laurentiis, perché i due non hanno mai avuto un benché minimo litigio con De Laurentiis, che ha l'unica preoccupazione di non disturbarlo, sì, addirittura
sta assolvendo al meglio
il compito. Allora non si capisce perché allora sarà mal di pancia da mercato, però tu vai in società, ti chiarisci, parli all'interno, vai fuori, metti il petto in fuori, difendi la baracca. Ma se uno ti chiede se tu l'allenatore l'anno prossimo del Napoli, dice
non rispondi con una supercazzola,
andiamo avanti, poi se ne parla. Che vuol dire se ne parla?
Sì, aggiungo anche che secondo me può non essere stato straordinariamente apprezzato da tutti quelli che gli stanno intorno, no, Pier, quando ieri ha detto: ma sai, una volta mi piacerebbe partire guidando la squadra più forte.
Esattamente, davanti a De Laurentiis, Sarri, in una conferenza stampa, disse: il prossimo contratto mi deve fare ricco.
Sì.
De Laurentiis abbozzò, ma fu una volgarità assoluta. Aveva appena avuto un rinnovo che lo aveva fatto felice, va in conferenza e dice: il prossimo contratto mi deve fare ricco. Ma che modo di fare è?
Pier.
Cioè, io De Laurentiis
mi credo quello fosse un riferimento a un'affermazione di Fabregas, sulla quale penso siamo tutti d'accordo, no? Cioè, sul fatto che lui è un grandissimo allenatore in assoluto, ma soprattutto è uno specialista di situazioni che devono essere...
Sì, però siete venuti un po' dalla mia parte, Pierre. Cioè, se tu da un mese dai questi messaggi al mondo che ti sta intorno, io alla fine non mi sorprendo che il mondo che ti sta intorno assorba una sorta di pessimismo.
Sì, io pur essendo un uomo di comunicazione, tendo a non sopravvalutare le conferenze stampa, nel senso che secondo me qui il problema è fare un'inversione dei due elementi. Cioè, probabilmente questa comunicazione non è efficace perché i risultati in campo non stanno arrivando. Non credo che i risultati non stiano arrivando perché la comunicazione non è efficace. Io ho visto onestamente un Napoli nelle ultime uscite molto abbastanza monocorde, con un passo, con la difficoltà di cambiare passo. Tutto quello che dice Umberto è assolutamente vero, cioè la catena di il Napoli non ha avuto tanti infortuni, ma ha avuto degli infortuni concentrati in questo momento della stagione nelle stesse zone di campo, ed è corto, ed è particolarmente corto dopo la campagna acquisti di gennaio, che è stata onestamente disastrosa, perché comunque, ragazzi, cioè, c'è poco da fare. Il Napoli ha fatto un grande sacrificio in estate, però insomma, per stessa ammissione di Manna e degli stessi dirigenti del Napoli, no, non c'è stata la possibilità, non si è riusciti ad arrivare a Dama né sul difensore né soprattutto sull'esterno. Alla fine si è preso Caforma essenzialmente come un ripiego. Rimane secondo me quello che dice Umberto, che è giustissimo, cioè all'inizio della stagione tutti avrebbero firmato. Rimane secondo me l'atteggiamento della società, che è un atteggiamento molto maturo, perché non si sta minimamente disturbando il manovratore. Rimane secondo me la possibilità di vincere il campionato, ma c'è bisogno di una svolta. Io credo, ripeto, che il campionato non sia a due. Il campionato, secondo me, se Napoli e Inter continuano ad andare a questo ritmo, si riapre almeno all'Atalanta. E poi in caso di miracoli addirittura si potrebbe
riaprire. Ma l'Atalanta ha fra 3 giornate ha lo sfida con l'Inter, perché l'Inter adesso è attesa di fatto nelle prossime due trasferte, due match scudetto.
L'Atalanta ha buttato via, per modo di dire. Perché il Cagliari è grandissimo, sta benissimo, vediamo che fa stasera con la Juve, però insomma sicuramente ha perso un'occasione la settimana scorsa con quel pareggio contro il Cagliari, ma è in una condizione di classifica, lo vedi, clamorosa, perché ha un momento di mercato, ha un momento di calendario che è sì, favoloso, quindi poteva sfruttarlo ancora meglio.
Poi, sì, anche lì qualche
la
problema
vera domanda
c'è,
è capire se l'Atalanta farà, se fa la stessa
capire
primavera di un anno fa, no, perché l'Atalanta è squadra di sbalzi d'umore abbastanza forti. È chiaro che in questo momento, dopo quello che abbiamo visto col Brugge, viene da pensare ad altro, col caso Lukman eccetera, ma se l'Atalanta se le beccano i 2 mesi, per così dire, non i 5 minuti, ma i 2 mesi che ha fatto l'anno scorso a fine stagione, quest'anno
sì,
la distanza è minima.
Può rientrare clamorosamente. Torno sul Napoli, aggiungo ai capi d'accusa, o meglio aggiungo ai punti di domanda, Carlo. Credo che oggi sia stata la sesta partita di fila in cui il Napoli ha preso gol, nel momento in cui è rientrato Buongiorno, tra l'altro. Perché?
Sì, no, ma c'è. Ma perché? Perché per la somma dei motivi che abbiamo detto, cioè il discorso che a me non torna è il passo del Napoli guardando l'Inter, perché tu vedi le difficoltà dell'Inter che sono reali nel 2025, cioè dovrebbe essere il contrario, cioè, dovresti avere molta più fame, dovresti avere la sensazione che l'obiettivo è veramente raggiungibile, mercato o non mercato. Quindi mettici le distrazioni, mettici gli infortuni come quello di Rachmani di oggi, mettici Lukaku costantemente in ombra, metti insieme tutte queste cose, è ovvio che i conti non tornano, ma proprio leggendo in controluce il cammino dell'Inter, perché se tu vedi un'avversaria che va a mille puoi anche avere cattivi pensieri, se tu vedi un'avversaria che fa una fatica pazzesca come ha fatto ieri sera con il Genoa, come ha fatto nelle ultime partite e in tutto 2025, vabbè, dovrebbe essere di segno opposto l'umore, sì. Mi sbaglio?
Sì, sì, sottoscrivo. Sì, è vero. Umberto, pensi che Conte possa inventare qualcosa di diverso per sabato?
Per sabato giocheranno quelli di oggi, la stessa squadra, tranne anche i sa titolari.
Lukaku mi sembra giù,
Lukaku è giù, sì.
Lukaku non ha toccato palla, oggi abbiamo giocato in 10. Non ha toccato palla. Il momento d'oro di Raspadori sta nascondendo un po' di problemi, perché Raspadori, che gioca seconda punta, che è il suo ruolo, diventa un giocatore determinante. E anche oggi è stato il migliore del Napoli. Ma il resto ci sono parecchi giocatori. Uno che ti dà sempre tanto è McTominay, uno che ti dà sempre tanto è Lobotka. Ma ci sono giocatori che in flessione nettissima, Politano, Anghissà, Rachmani nelle ultime due partite, dopo aver fatto un cambiato strepitoso nelle ultime due partite, è stato il peggiore in campo per distacco, ha fatto oggi degli sfondoni clamorosi, i due gol sono tutte e due colpa sua, e finora non aveva sbagliato niente, praticamente niente, però insomma la partita è tutta da giocare. Io dico che l'Atalanta può rientrare in gioco, ma dopo un calendario impossibile, non difficile, impossibile.
Sì, molto, molto duro, sì.
A sei partite, una più difficile dell'altra. Il Napoli invece, se arriva a fine marzo ancora agganciato più o meno alla vetta, poi c'ha le ultime sette totalmente in discesa. Quindi da tutto da vedere. Quello che non mi sta bene è che Conte, da capo assoluto a cui è stato consegnato il bastone del comando del Napoli, in questo momento, più che da comandante che guida la truppa, che in difficoltà, fa Amleto, e questa è la cosa peggiore che si possa avere in questo momento. I mal di pancia di Conte sono noti dovunque è andato, però adesso non mi sembra proprio il momento. Poi fatemi fare il napoletano, perché se non mi lamento poi succede che non mi riconoscete. Lautaro ha segnato, non doveva giocare, doveva avere una giornata di squalifica, lo dirò fino all'eternità, perché non è giusto, non è giusto. È evidentissimo che ha bestemmiato in maniera plurima, è una cosa talmente evidente che fa specie che non si è tenuto il procuratore, e Mkhitaryan ieri andava ammonito senza se senza ma e non avrebbe giocato a San Paolo, quindi pur non essendo
un po' come Lukaku con la Roma e di Lorenzo prima di
sì, no,
di Milan,
no, ma episodi ce ne sono stati in passato, no, anche
hai, hai ragione su Mkhitaryan, ma dico robe di campo, no? Non è che passiamo una settimana a parlare di Mkhitaryan, vero? No,
io mi riferisco a ieri, su Mkhitaryan e su Lautaro ho molte riserve e onestamente non mi piacciono.
Va bene, ti abbiamo fatto fare il napoletano tra virgolette,
grazie, no, siamo cagnazzari, fatemi rimanere almeno nel ruolo.
Ciao Umberto, grazie.
Ciao Umberto, sale dalla città più bella del mondo, io proprio, quindi insomma è bella di loro, ecco, è bello tornarci. Esatto. No, su Mkhitaryan sono d'accordo.
Sì, era da munizione, senza dubbio.
In generale, se andiamo a prendere tutta la stagione, mi ricordo ci furono polemiche prima di Milan-Napoli per una squalifica del Milan, perché era stata posticipata la partita col Bologna. No, la partita del Bologna, quindi c'era stata un'espulsione, una squalifica. Cioè, voglio dire, ci sono queste situazioni qui. Poi in generale, in assoluto, è chiaro.
Ma difatti l'appello è a non parlare per una settimana di Mkhitaryan,
no, certo,
ma credo
certo
che cadrà nel vuoto. Ascolta, vi devo dire che io sono arrivato a 9, Carlo, dimmi se ho dimenticato qualcosa. Sì. No, 9 mete della Francia, 3 dell'Italia. Siamo 61 a 24 per,
va bene così,
per la Francia.
Verso il Conte.
Va bene che fra un quarto d'ora è finita, dai, mettiamola così.
Sì, ecco.
Ci fermiamo un minuto, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
tutti convocati. Tempo in diretta.
Nelle prossime ore ancora qualche addensamento tra Liguria e Toscana e nubi basse in Valpadana con formazione anche di banchi di nebbia o foschie. Nella mattinata di domani cielo in prevalenza nuvoloso con isolati piovaschi tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Tempo discreto altrove con sole che spunterà tra le nubi. In giornata assisteremo a un parziale peggioramento con l'arrivo di piovaschi a ridosso della dorsale appenninica, ma con molte nuvole anche da nord a sud. Temperature in graduale calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Tutti convocati.
Ci siamo lasciati alle spalle una brutta sconfitta che ci ha fatto male, però sono molto contento. Avrei fatto i complimenti alla squadra anche senza vittoria, perché non dimentichiamo mai, che a volte lo dimentichiamo, che sono 37 partite ufficiali più 6 di nazionale, 43 solitamente si fanno in un anno, e siamo al 22, il 23 febbraio.
Questo Inzaghi di ieri, io non credo avrebbe fatto i complimenti alla squadra anche in caso di pareggio sconfitta, ma forse, no. Forse sbaglio.
Li avrebbe fatti formalmente, ma non sarebbe stato così sereno. Ieri è stato veramente un grande pericolo scampato e la differenza l'ha fatta quel gol e la capacità di soffrire, anche una bella parata. I due giocatori squalificati in quel Milan-Napoli per completezza erano Reinders e Hernandez. Ci fu a suo tempo la polemica perché Bologna-Milan venne spostata e quindi di fatto toglie che Mkhitaryan fosse era giallo e basta. Cioè,
anche se devo dirti che visto nelle ultime partite, soprattutto ieri sera, secondo me se sabato fa giocare Zielinski non si fa un dispiacere.
Tu dici che...
Inzaghi.
Beh, vediamo.
Beh, insomma. Sì, ci sono.
Ragazzi, uno per volta.
Dirti. Sì, no, ma semplicemente volevo dire che i complimenti in caso di sconfitto di pareggio non li avrebbe fatti. Torna il ritornello delle tante partite giocate, che a me sembra un po' stucchevole. A me sembra che l'Inter, al di là di Mkhitaryan, Zielinski e tutti questi, vada piano rispetto al passato dal punto di vista dell'intensità di gioco. Motivo: non possono essere troppe partite giocate. Cercasi motivo altrove.
No, secondo me invece lo sono. Ci sono 3-4 giocatori, Pier, che sono palesemente fuori condizione. Uno è Mkhitaryan, ma non
sì,
è l'unico.
Poi io non posso escludere che abbiano fatto dei lavori anche di carico, sinceramente non lo so. Le stagioni vivono di fasi, di momenti, quindi poi la grande capacità delle squadre è quella di riuscire a fare risultato anche quando sono meno brillanti. Da questo punto di vista, questa giornata per l'Inter è stata strepitosa, perché ha preso 3 punti contro un avversario oltretutto che gioca un gran calcio in questo momento, e l'ho fatto senza brillare. Quindi poi probabilmente quando ricomincerà a brillare, se ricomincerà a brillare, a quel punto avrà un vantaggio competitivo su tutte le altre. Però sì, che non sia l'Inter dei momenti migliori, ma questo è evidente, ma lo dicono anche i risultati delle partite precedenti. Ci sono non soltanto le seconde linee, delle quali tanto giustamente si parla, ma ci sono anche alcuni titolarissimi che sono sicuramente in una condizione non all'altezza dei picchi di rendimento dell'Inter.
Facciamo che i nomi, dai. Di Marco, Bastoni, sì. Cialanoglu.
Sì, Di Marco, Bastoni, Mkhitaryan, Cialanoglu. Insomma, sì, sono parecchi. Sono parecchi. Ieri bene Acerbi, che sappiamo un punto di riferimento sicuramente importante. Poi comunque il problemino fisico di Thuram non è un dettaglio. Correa ieri gioca e si fa male, chiaramente stiamo parlando delle alternative. Insomma, ci sono tante cosine che in questo momento non sono esattamente ideali nel progetto di Inzaghi, e quindi prendere 3 punti in una partita così, così difficile è importante. Detto questo, se Inter e Napoli non ritrovano un certo tipo di marchio, un certo tipo di corsa, il campionato continua a essere un ciapanò. Tu sei più bravo di me con le tabelle, ma secondo me lo si vince con 84-85.
Questo
così,
è un campionato molto simile a quello del Milan del 2022, che fu vinto a quota 86. Esatto. c'è un campionato, una testa abbastanza impressionante.
Per questo io tendo a dirti che non credo che il punto in più o il punto in meno in questo momento faccia tutta questa differenza, perché di solito quei piccoli dettagli fanno la differenza quando mancano poche giornate e il passo delle protagoniste è tale che nessuna sbaglia, no? E quindi pensi, che ne so, allo scudetto vinto da Mourinho contro la Roma per il famoso Roma Samp, dove basta un errore e l'altra ti supera. O insomma,
certo,
situazioni
Pierre,
di quel
però
tipo.
Togli un risultato al Napoli, eh? Cioè, no. togli un risultato al Napoli, cale le ultime sette in discesa.
È più una questione di approccio mentale. Non succede, comunque vada a finire Napoli-Inter, non succede niente, secondo me, a meno che non vinca l'Inter. Potrebbe essere un colpo durissimo per il Napoli, ma a livello numerico non cambia niente, perché c'è ancora un mondo, mancheranno ancora 11 partite, quindi di punti ce ne sono eventualmente per recuperare. È più una questione di testa, credo, nel Napoli, che quando ha avuto l'opportunità di fare la fughetta si trova dietro. Penso solo a questo. Achille da Varese, 800 24 00 24. Achille,
allora buonasera a tutti quanti voi. Io vorrei farvi due domande in merito alla partita di venerdì sera Lecce-Udinese, no?
Sì.
In cui ci sono state indiscutibilmente tre regolarità. Ecco, la prima regolarità la compie il signor Guida, la quale viola le direttive e le prassi arbitrali, che prevedono che quando l'arbitro giudica un'azione regolare il VAR non deve intervenire.
Sì, questa roba non esiste. Vai con la seconda.
Ma è una prassi, però.
No, ma comunque, non è una prassi né niente, è una sega mentale che è in testa, non in testa tanti. Probabilmente all'inizio è stato anche comunicato male come veniva utilizzato il VAR, ma questa roba non esiste. Ci sono stati altri errori e altri disastri venerdì sera. Prego, Achille.
Vabbè. E comunque lui premorosamente interviene e fa dare rigore. Detto questo, che non inesistente.
Sì, ecco, io mi fermerei qui. Rigore inesistente. Hanno sbagliato tutti. Vai.
Vabbè. Poi però lui continua a sbagliare. Perché non è così premuroso e non fa dare rigore anche su Koulibaly, che è simile come dinamica?
Per fortuna non è che un errore chiama un errore. Quindi per fortuna si sono fermati a un solo errore. Poi io immagino tutti i Lecce e quindi giustamente sei arrabbiato e hai perfettamente ragione. Però vai col terzo.
E il terzo è che l'arbitro, che nel secondo tempo era in evidente un esperto e in difficoltà, non ammonisce per gamba tesa il già ammonito ed espelle il signor Paiero. Quindi io non lo so, ogni anno vedo, però non voglio fare il tifoso, perché poi alla fine... No.
Possiamo dire che Bonaccina non era inserata, Achille, questo possiamo dire.
No, ma secondo me per riportare lo sfogo del nostro amico di Varese, ma col cuore giallorosso, giustamente leccese, per riportare il tutto a un tema più globale, secondo me rimane protocollo o non protocollo la follia del calcio di rigore, soprattutto dal punto di vista complessivo. Tu hai un VAR che interviene per una roba di questo tipo,
ma poi dieci giorni dopo quello di Brucia Atalanta, che ha fatto dire a tutto il mondo
è veramente incomprensibile,
cioè, quelle cose lì.
E torniamo al primo ragionamento che facevamo nella prima estate del VAR, cioè io rimango dell'idea che, se andiamo a vedere gli errori che sono tolti, gli errori risolti sono di più degli errori creati, ci mancherebbe altro. Però poi quando il VAR non risolve, o addirittura quando il VAR porta a fare un errore, Non c'è rete, capisci? Non puoi trovare una spiegazione, perché a una roba del genere, francamente, io sarei in difficoltà nel trovare una giustificazione, sinceramente.
Sì, sì. Non è stato un gran fine settimana per gli arbitri, lo diciamo anche a Bisso ieri. Parma-Bologna non ha brillato, tanto per capirci.
Anche in Francia non mancano polemiche, quindi se questo può consolare, sì. C'è il Marsiglia che dice che è un campionato di merda.
In Turchia Mourinho ha fatto chiamare l'arbitro straniero. In Spagna il nostro amico Filippo Maria Ricci racconta delle legnate che volano altezza uomo tra Real Madrid e Barcellona.
Arbitrale difficilissimo, questo mi ha ricordato, perché poi, scusa al momento, può sembrare retorico, e poi ci sono tanti arbitri che arbitrano partite giovanili senza forze dell'ordine in situazioni, quindi è complicatissimo. Mettetevi un attimo nei panni di chi arbitra, è un gran casino, però una roba come quella di Lecce Udinese dell'altro giorno, francamente, a tavolino con il VAR che interviene, francamente dici, ma perché? Ecco, è imparabile.
Fai fatica a giustificarla. Ciao Pier, grazie.
Ciao ragazzi, ciao Pier. Ciao.
Domani abbiamo preso la meta 10, 24-68, mancano un paio di minuti alla fine di Italia-Francia, terza giornata del 6 nazioni di rugby. Ci fermiamo, ultima pausa traffico, arriva Xavier Iacobelli, parliamo dell'Atalanta che è alle 18 in campo con l'Empoli, vediamo anche le formazioni ufficiali.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare?
Giustamente, come è stato detto, c'è un inizio e una fine a tutte le cose, quindi sicuramente non ci saranno ulteriori rinnovi e continuità di questo contratto. Vedremo poi a fine anno se sarà il caso di andare a scadenza oppure di interrompere le cose.
È arrivata la meta numero 11 della Francia, 73-24, meta non trasfermata. Xavier Iacobelli, ciao.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
Vuoi partire da Gasperini o dalle formazioni di Empoli-Atalanta?
Beh, direi con tutto il rispetto delle formazioni, visto che Ducuan gioca dal primo minuto.
Facciamo cronaca. Allora, Empoli con Silvestri in porta, De Sciglio, Goglicizze e Cacace sulla linea di difesa, Chiasi e Pezzella agli esterni, Malè e Grassi gli interni, davanti ci sono Sebastiano Esposito, Henderson e Konaté. Atalanta 3-4-3, Carnesecchi in porta, Poch, Jim City e Kolasinac il trio di difesa, Zappacosta, Daron, Pasalic e Bellanova a centrocampo, Lukman, Reteghi e Deketelare, scusate, tridente offensivo. Si comincia alle 18 e l'Atalanta ha nel mirino di poter salire a due lunghezze dal Napoli, Xavier, no? Si riapre tutto.
Si riapre tutto alla luce della concomitanza di risultati alquanto favorevoli all'Atalanta nella bagarra per qualificarsi alla Champions League, oltre che la questione relativa al primo posto, in previsione anche dello scontro diretto tra Napoli e Inter della prossima giornata. Credo che l'Atalanta abbia un'opportunità più unica che rara di ridurre lo svantaggio dall'Inter capolista e di reagire subito all'eliminazione della Champions League.
Ma secondo te ci crede veramente Gasperini alla cosa dello scudetto? Ieri ha aperto un po' di più, altre volte è stato sarcastico.
Beh, sai, io credo che sia doveroso crederci a questo punto, considerata la situazione di classifica, perché sembra quasi che tutte le squadre abbiano giocato per l'Atalanta, ivi compreso anche ovviamente il Como in primis, che ha fermato il Napoli con una vittoria veramente eclatante, che fa seguito peraltro al colpo piazzato a Firenze nella precedente giornata di campionato. Quindi se è un'Atalanta che come minimo intende riguadagnare la partecipazione alla prossima Champions League, beh, questa è una grande occasione per guardare sia chi le sta davanti e sia chi le sta alle spalle.
Tornasse indietro una settimana, secondo te farebbe scelte diverse per Atalanta-Cagliari, il Gasp?
No, non credo, conoscendo Gasperini non credo, anche perché questa è una squadra che basta un dato per rendersi conto del tour de force che si è lasciata alle spalle, avendo giocato 13 partite in 43 giorni, e sarà lo stesso numero di partite che questa squadra giocherà da oggi fino alla fine del campionato. E la differenza si vedrà e come, perché è una formazione questa che è stata impegnata dall'inizio della stagione in Supercoppa Europea, in campionato, in Coppa Italia, in Supercoppa di Lega e in Champions League, adesso solo il campionato.
Sì, Carlo, un bel vantaggio, sì, anche sì, perché l'Atalanta è profonda come rosa, se deve fare una sola competizione.
No, questo di sicuro sarà una primavera inedita per l'Atalanta, una primavera che non ha vissuto molto spesso negli ultimi anni. Secondo me il discorso campionato è molto complicato soprattutto per questioni di calendario, e poi perché voglio capire quando finisce il periodo grigio dell'Atalanta, che è normale, è fisiologico al di là delle partite giocate, ma è durato anche troppo rispetto alle abitudini, alle consuetudini. Cioè, normalmente c'è una gara che l'Atalanta mette nel mirino e quella non la sbaglia, e da lì in poi diventa inarrestabile. Ha avuto un appannamento certamente a gennaio, Però l'appannamento si è protratto anche a febbraio, ha procurato il danno dell'eliminazione dalla Champions e ha perso punti in tanti, forse troppi punti in campionato, e la sensazione è che qualcosa si sia rotto, e questo me lo confermano anche le parole, che sono anche fuori tempo se vogliamo, di Gasperini.
Se volete vi dico anche le parole di Luca Percassi, che ha parlato qualche minuto fa, amministratore delegato dell'Atalanta, sul futuro di Gasperini. Ha detto: Percassi, non sono tematiche attuali, dobbiamo pensare all'Empoli, è una cosa che abbiamo sempre affrontato a fine stagione, se Gasp non vorrà rinnovare ce ne faremo una ragione.
Appunto, mi sembra confermi qua il mio timore, no? questa uscita che è perfetta di Percassi.
Sì, è anche abbastanza gelida, no, direttore?
Ma sai, io credo che sia quanto mai opportuna la sortita di Percassi, anche perché francamente che senso ha parlare adesso del futuro dell'allenatore che peraltro è sotto contratto fino al 30 giugno 2026, non 2025, quando tu hai 13 partite durante le quali ti puoi battere per lo scudetto. Questa è una situazione nella quale l'Atalanta non si è mai trovata nel suo passato, e quindi ha ragione Percassi nel dire adesso pensiamo all'Empoli, poi pensiamo al Venezia, poi penseremo alla Juventus e all'Inter che ci aspettano, che ci aspettano in marzo, con tutta una serie di scontri diretti, perché francamente adesso pensare al futuro è una cosa che non credo possa interessare più di tanto.
Però dovrebbe girare l'osservazione. Prego. Dentro, cioè a Zingonia e a Gasperini, perché nessuno si è inventato questa cosa, Gasp che ieri dal nulla, sì, dopo una battuta ha tirato fuori l'argomento.
Ma questo è un discorso che evidentemente riguarda Gasperini e l'Atalanta, ma io ricordo anche che queste sortite c'erano state anche in passato, soprattutto in primavera, lo ricordo nel 2024, lo ricordo nel 2022, dopodiché penso che in questo momento conti solo e soltanto l'attualità, poi tutte le lucubrazioni, gli scenari, quello che possa accadere o non possa accadere a fine stagione ce ne corre.
Il mal di pancia del Gas, mi spiegate da dove viene?
È questo che non si capisce.
Mal di pancia,
tu lo sai.
Stiamo parlando di una squadra che, nonostante ovviamente la delusione per l'eliminazione dalla Champions League, nella quale ha disputato 10 partite consecutive, non una, né quattro, mai nella sua storia ha disputato 10 partite di Champions League, è terza in classifica. E quindi francamente è un discorso che riguarda evidentemente il sentire di Gasperini, forse arrivato a 9 stagioni consecutive sulla banchina dell'Atalanta, può darsi che senta anche, come dire, l'esigenza a fine stagione o nel 2026 di cambiare squadra, ma in questo momento, conoscendone la serietà e la professionalità, presumo che il suo unico pensiero sia l'Empoli.
Carlo?
No, ma io continuo a non capire da dove esca questo discorso, e continuo a guardare i risultati del 2025 dell'Atalanta e a farmi delle domande. Vale quello che ho detto prima, cioè l'uscita di Percassi viene dopo quella fuori tempo e fuori luogo di Gasperini, e la mia sensazione è che, insomma, non dimentichiamo Lookman, i rigori, l'intervento della stessa società, non posso sapere cosa si siano detti in quel momento, ma la sensazione è che quel rapporto fiduciario che esiste tra squadra, allenatore e società si sia quantomeno incrinato, cioè non riesco a pensare altrimenti.
Beh, oggi ne abbiamo una controprova o meno, no, Xavier?
Certo.
Vabbè, tra poco, tra 6 minuti, la controprova comincia.
Cioè, bisogna guardare nelle pieghe, al di là del risultato, bisogna guardare nelle pieghe della prestazione.
Il risultato conta, più che mai conta il risultato in questo momento.
Va bene, così è. Ciao Xavier, grazie.
Buona serata.
Ciao. Grazie a Xavier Iacobelli. Allora, riassunto di che cosa è successo fin qui e di che cosa succederà a partire dalle ore 18. È successo che abbiamo visto la caduta del Como con il Napoli, la caduta della Fiorentina in casa del Verona e la caduta dell'Italia nella terza giornata del 6 Nazioni, Italia che ha perso 73-24 in casa contro la Francia. Quello che vedremo è, a partire dalle 18, Empoli-Atalanta, poi questa sera Cagliari-Juventus. Di tutto questo continueremo a parlare dopo il GR delle 18.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
La vita degli atleti olimpici e paralimpici non è mai una linea retta verso la medaglia d'oro e al suo interno ha mille difficoltà, successi, fallimenti, ancora successi, poi ancora fallimenti. E il mancato podio, per non parlare del quarto posto, viene spesso vissuto come una vera sconfitta. Non per tutti però è così. Sono Simone Barlam e la quarta medaglia è il podcast originale di Radio 24 in cui atleti olimpici e paralimpici mi racconteranno cadute e risalite della loro vita e cosa rimane quando i riflettori delle gare si spengono. Il podcast è disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24 che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sette strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente. Quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24 disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
Convocati.
Non è normale, Torino non ha un tiro in porta il primo tempo e sta vincendo 1-0. 30 secondi dopo abbiamo fatto il pareggio, un fallo, 30 secondi dopo c'è il 2-1. Veramente è un momento dove tutti gli errori individuali sono pesanti e ci penalizza tanto. E questo non è una scusa, è la verità, è proprio così. Visto troppi errori individuali dove succedono, perché una partita di calcio succede anche di errori individuali forzati dell'avversario, in questo caso erano forzati. Sono troppo evidenti gli errori che abbiamo fatto, quasi da circo, no? Io prendo tutte le responsabilità davanti a voi, davanti a tutti i tifosi, perché sono la fascia della squadra. Dopo noi dentro il spogliatoio dobbiamo, ognuno di sé, prendere le sue responsabilità. Se no possiamo parlare 10 ore e rimane sempre la stessa cosa, no? Oggi non è finita la stagione. Noi stiamo qua forti e tutti insieme, a lavorare tutti insieme per arrivare alla fine stagione e avere l'obiettivo che vogliamo, che è il quarto posto. E questo ve garantisco. Sono qua a lavorare giorno e notte, se ho bisogno di stare là, a Milanella, a dormire là, non mi frega niente, perché saremo là competitivi per fino alla fine arrivare al quarto posto.
Allora, seconda ora di Tutti Convocati Weekend, serve un approfondimento adeguato per la stagione del Milan, però serve anche un aggiornamento su Empoli, Atalanta, partenza furiosa dei bergamaschi che nei primi 5 minuti hanno tirato 5 volte in porta, hanno avuto 3 grandi occasioni con Bellanova, Zappa Costa e Jim City, in qualche modo Silvestri e l'Empoli sono sopravvissuti. Siamo al decimo minuto, parziale 0-0, Atalanta però che continua ad attaccare a pieno organico, a proposito di risposte che deve dare dopo Gasperini, l'eliminazione della Champions League e la riapertura delle opportunità in volata scudetto. È molto interessante, molto, sì. Molto interessante.
Questi 10 minuti di Atalanta veramente interessanti, perché per 10 minuti ho rivisto l'Atalanta che sinceramente nel 2025 mi ero perso.
Sì, ripeto, poi i primi 5 minuti, poi sono stati impressionanti. Gianmarco Tognazzi, ciao.
Ciao, buonasera.
Buonasera ciao. A te. Come ciao. Vive un tifoso del Milan una stagione come questa?
Un tifoso del Milan ti fa il Milan, ma il Milan non c'è più, per cui uno non sa bene cosa sta tifando.
Ma c'è rassegnazione, c'è arrabbiatura?
No, c'è consapevolezza di quello che si era capito già da quest'estate, per cui poi ognuno la vede a modo suo, ma insomma per me questa è la logica conseguenza di un cortocircuito che c'è già da dall'inizio della stagione, perché è un progetto che sotto il profilo sportivo non sta in piedi. Possono cambiare quelli che vogliono, possono fare lo scaricabarile su chi vogliono, ma qui il problema sta alla base. Se non si risolve la base, possono cambiare anche a fine stagione, vivremo la stessa cosa. È proprio sbagliato secondo me l'obiettivo di partenza. Quando l'aspetto sportivo è al quinto posto del programma della società, è evidente che il lato sportivo non interessa e viene gestito in una maniera approssimativa, individualista. È una squadra fatta da un gruppo, da un'identità che purtroppo non c'è più.
Anche se... Quindi tu dici, Jimbo, no scusa, per capire, dici il Milan non c'è più, hai detto tu, il Milan non c'è più dal punto di vista societario, tu intendi, mi sembra chiaro il tuo pensiero.
Il riferimento alla proprietà, no?
Il riferimento è al fatto che un'identità e una squadra gira intorno a un'identità, a un modo di essere rappresentata, a degli obiettivi sportivi. Non si può sentire dire lotteremo per il quarto posto. Già se lotti per il quarto posto come Milan, stai avendo un obiettivo da mediocre. Allora non parti dicendo che vuoi lo scudetto e poi ti adegui al quarto posto, faremo di tutto per arrivare quarti. Il Milan non è una squadra che si può, come dire, dare come obiettivo la Supercoppa e arrivare forse quarti, cioè mi sembra una diminuzio di tutto quello che è la storia del Milan, e quindi il Milan non può ambire alla mediocrità e al galleggiamento.
Sì, anche se poi dopo le storie di campo sono fatte dagli uomini, gli errori ad esempio di queste settimane, errori di uomini del Milan, sono qualcosa di clamoroso. No, anche i due di ieri sera che hanno segnato, io tolgo il rigore di Pulisic, che si può sempre sbagliare un rigore, parlo dei due gol incassati, no? sono stati abbastanza paradossali.
Ma sono paradossali quelle, sono paradossali certi atteggiamenti in campo che comportano espulsioni che compromettono l'andata avanti in un cammino, e questa cosa è una cosa che si ripete un giorno sì, un giorno no, questa discontinuità, un mercato fatto all'ultimo minuto per occasioni, per stare a bilancio zero, senza andare a dare quello che serve realmente alla squadra, che non ha una costruzione di gioco e quindi un centrocampo, prendere dei doppioni, liberarsi di giocatori che avevano un'identità legata alla squadra, e per me tutto sbagliato, ma è il mio modo di essere legato non a un Milan in particolare, all'identità del Milan in generale, i 125 anni di storia. Io non mi ricordo a memoria una stagione così, poi si parla di circo, purtroppo al circo spesso ci sono i pagliacci.
Sì, stagione depressa e deprimente. No,
mi dispiace, essere così duro, però sinceramente
no, ma è giusto, no, ma è corretto,
un tifoso milanista che non sia stremato da questa approssimazione totale, e anche da questo scaricabarile continuo. È uno scaricabarile su qualcuno continuamente, e le responsabilità sono sempre di qualcun altro.
Vedi, Jimbo, questo a me non sorprende, non mi sorprende neanche la tua amarezza, che è quella dei tifosi del Milan, perché la mia sensazione è che da un po' di tempo, diciamo da un paio d'anni, forse di più, si stiano raccontando un sacco di frottole, cioè si stiano millantando obiettivi che non possono essere raggiunti, si stiano ingigantendo le carature di squadre che sono di non di livello top, insomma si stia dicendo siamo il Milan, dobbiamo vincere la Champions League, non è così, siamo il Milan, dobbiamo vincere il campionato, non è così, perché questa squadra costruita male non è mai stata adatta a competere per un obiettivo che non fosse un quarto posto che non raggiungerà. Quindi questa è la mia sensazione.
Partiamo dalla base. Nel momento in cui i diktat che dalla società mettono in alcuni binari determinate mosse che uno deve fare per costruire, cioè io credo che la squadra vada costruita con il gioco di un allenatore. Se tu dici io compro i giocatori e poi l'allenatore li allena, stai già secondo me creando una frattura che non fa parte della filosofia del calcio europeo. Se poi si vuole adattare un nuovo modello fatto di Moneyball, fatto di altre cose, che secondo me è un modello fallimentare nel nostro calcio europeo, non solo in quello italiano, e allora o hai dei virtuosismi e delle persone talmente illuminate, capaci e professioniste che ti sanno conciliare quel tipo di progetto nuovo a qualcosa di geniale, perché poi non è sempre la squadra fatta da super campioni che ti vince. Il Milan, che ha vinto il campionato, però aveva incarnato in Paolo Maldini, e quindi in un'identità, in una storia, dove anche si è preso forse le responsabilità di ricoprire più ruoli vacanti all'interno di quella società, però e infatti gli si dava un po' del faccio tutto io, ma forse perché mancava tutto quello che c'era intorno e di cui una squadra ha bisogno per poter performare anche al 200%, anche se non ha dei giocatori tecnicamente altissimi, perché sennò Pavlovic, che stava per essere messo su un aereo non più di 20 giorni fa, non sarebbe ormai messo in panchina per 3 mesi, non sarebbe solo per atteggiamento in assoluto il miglior giocatore in campo nelle ultime 3 partite. E non è uno tecnicamente chissà di quale livello, però ci mette quello che ci dovrebbero mettere tutti. In genere un gruppo che ha dietro una società forte, un obiettivo forte, un'identità forte, riesce anche a sopperire eventualmente a questo. Ma se non hai proprio nulla di tutto questo, poi la disfatta è dietro l'angolo, e allora c'è l'autogol assurdo, c'è il rigore sbagliato, l'espulsione che un professionista non dovrebbe mai fare, soprattutto, cioè, per me, che insomma credo il Milan sia sempre stata una squadra corretta, vivere costantemente da 6 mesi sulle simulazioni, perché l'ho visto fare a Morata, l'ho visto fare a tutti, e purtroppo chi arriva a Milanello, che ormai ha un clima che in qualche modo sembrerebbe quasi incidere anche sui nuovi arrivati, ci sono le fiamme iniziali, poi tutti si adeguano, oltretutto a un ritmo agonistico che è a rallentatore, perché poi basta giocare in Europa contro il Feyenoord, che vanno più veloci di te, sono più aggressivi, e tu entri completamente nel pallone con una squadra nettamente più, come dire, più scarsa di te.
Quindi se ti dovessi chiedere che cosa pensi, se Conceição possa in qualche modo essere anche l'allenatore del futuro, mi rispondi che non è tema.
No, per me il tema è che se non c'è se non c'è tutta l'identità dietro, se non c'è l'organigramma, è difficile poi che soprattutto le nuove generazioni, questi nuovi giovani professionisti, è difficile, creare quel gruppo che serve. Questa cosa purtroppo è troppo frammentaria, è un progetto che sinceramente a me non ha mai coinvolto, e temo che non stia coinvolgendo tantomeno i calciatori, visto che sono così discontinui, tantomeno la squadra, tantomeno gran parte dei tifosi. Poi ci sono ancora quelli che si fanno illudere da mezzo risultato, da mezza coppetta e da mezzo acquisto fatto all'ultimo minuto, e dicono sempre pensiamo alla prossima. Nel frattempo la situazione è abbastanza drammatica, e l'obiettivo è forse arrivare quarti, e non so nemmeno sperando che gli altri si autoeliminino.
Ma se esiste un treno che ancora deve passare, passa tra Bologna e Lazio, dopo, secondo me, se il Milan in qualche modo non sale su quel treno, siamo fuori tempo.
Io temo molto che l'illusione di fare mezzo risultato riporti immediatamente quella presunzione che già abbiamo avuto quando abbiamo avuto 3-4, non è più di una settimana fa, che Ibrahimovic ha detto siamo secondi solo al Napoli per punti, ecco.
Come abbiamo bocca, queste robe si dicono nel baratro. Ma sono robe che si dicono che quelli quelli intelligenti come te non ci cascano. Ma io credo che il professor Tognazzi abbia fatto l'analisi più pertinente che ho sentito negli ultimi tempi sul Milan. La verità è che adesso il Milan naviga senza obiettivi precisi, perché anche raccontare, è chiaro che l'obiettivo è il quarto posto, ma il quarto posto molto difficilmente ci arriverai, e questo è il caso di dirlo. L'anno prossimo ti trovi senza la Champions, e questa è l'ipotesi più probabile. Cosa succede l'anno prossimo? Adesso comincio a sentire voci, vendiamo questo o quell'altro, ma non è questione di vendere questo o quell'altro, la questione è di ripartire da un certo punto e ricostruire il Milan,
che voglia vendere qui per avere obiettivi sportivi. Il progetto Red Bird è un progetto che non sta in piedi sportivamente parlando, se lo devono mettere in testa, per cui se andremo avanti con Red Bird cambieranno gli interpreti, ma si troveranno sempre lo stesso binario, sempre gli stessi obiettivi, giocatori a meno di 20 milioni, il money ball, e chi, i professionisti che saranno lì, dovranno eseguire alla lettera un diktat che secondo me non sta in piedi, a meno che non hai delle persone strailluminate, e forse devi spendere addirittura di più per avere quelle persone illuminate, perché quando ti viene uno come Conte, o ti potrebbe venire uno come Sarri non lo vuoi perché ti chiede di fare quello che serve tecnicamente alla squadra.
No, adesso e magari è libero Gasperini, Gianmarco.
E vuoi solo yes men, solo yes men che ti dicono sì a qualsiasi decisione tua senza prendere in esame il lato sportivo, e secondo me questo poi è il dazio che si paga.
Va bene, ci dobbiamo fermare perché c'è il traffico, siamo anche un po' in ritardo.
Bravo, Jimbo.
Ciao Gianmarco, grazie.
Ciao,
grazie a Gianmarco Tognazzi, ma restiamo sul tema Milan. Intanto aggiornamento da Empoli, 21esimo minuto, 0-0 ancora il risultato tra Empoli e Atalanta, partita che si è un po' equilibrata dopo i primi 5 minuti furenti dei bergamaschi. Ha avuto un'occasione anche l'Empoli con una conclusione di Kouamé che è stata murata da Carnesecchi con i pugni. Empoli che adesso è nella metà campo dell'Atalanta, 0-0 comunque il parziale. Torniamo fra un istante, andiamo avanti a parlare di Milan.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ho visto una squadra che ha creato anche tante situazioni negli ultimi 30 metri, i portieri con la punta di piede a salvare, oggi è stato il migliore giocatore in campo, questo vuol dire che noi a livello di creare di situazioni le abbiamo create, dopo abbiamo bisogno di qualcosina in più, e dopo perdere una gara così come è successo nelle ultime partite, tanti gol che abbiamo preso di errori così non forzati, ci mette in difficoltà la squadra.
Allora, intanto sempre 0-0 tra Empoli ed Atalanta, 24esimo minuto, Mario Ielpo, ciao.
Ciao Mario. Ragazzi, buonasera a tutti. Oh,
se permetti, parto da tre storie di portieri, posso?
Prego.
La prima, che cosa succede a Maignan? Perché l'errore di ieri è un errore concettuale prima ancora che tecnico, no?
Ma guarda, è classico errore di incertezza di quando non sei sicuro, cioè vado, non vado, esco, non esco. Lui ci aveva abituato in altre epoche, no? A fare delle uscite kamikaze fuori area di rigore fino all'altra metà campo, per dire. Invece lì sono un po' titubante come in altre circostanze, gli manca quella sicurezza che permette di fare le scelte giuste, e questo si vede sempre nelle uscite, sia nelle uscite alte che col gioco di oggi, specialmente con le palle lunghe in profondità dove deve andare a giocare con i piedi.
Seconda storia di portiere, Vanja Milinkovic-Savic è uno dei tre migliori portieri del campionato?
Insomma è un portiere che para, è grosso, ha il senso come dire, dove va a finire la palla, e quindi è un portiere che para. Poi, come tutti i portieri così un po' mastodontici, diciamo, ogni tanto anche lui gli scappa qualche errorino, però insomma è un portiere molto forte, quindi si sta affermando anno dopo anno a ottimi livelli, non dire a livelli eccezionali, cioè secondo me lui è l'ottimo ma non l'eccezionale, ecco.
Terza storia invece, giustamente dietro la lavagna hanno mandato tutti i Rachmani per il pasticcio oggi del vantaggio del Como contro il Napoli. Io continuo anche a far fatica a capire dove si fosse messo Meret.
Beh, non lo so, nel senso che per il mio mondo è una scelta senza senso. Per il mondo di oggi, per chi è abituato così che il portiere si deve far vedere, è un po' cambiato tutto, però sinceramente ha senso uscire fuori dalla porta quando tu dai spazio al passaggio facendo così, cioè c'è qualcuno che pressa una zona ostruita, tutti allarghi e quindi
non
lì
c'era
ti possono passare la palla,
no? Non c'era pressione,
non c'è niente, stai su mezzo alla porta, perché cioè nella diagonale della porta, perché intanto è lì che insomma alla fine fa il portiere, quindi insomma è lì che devi dare il massimo contributo. Peraltro aggravato da una cosa, questo come dire, magari oggi è cambiato tutto, ma Meret è destro se non sbaglio, cioè voglio dire, andare anche così a destra poi ti mette anche in difficoltà a giocare col destro, cioè ti chiude l'angolo per il destro, lasciati il campo aperto cioè io che ero scarsissimo coi piedi ovviamente non mi andava a chiudere l'angolo a destra, perché poi facevo fatica, ti lasci e ti dia una palla un po' a destra, bene farsela dare fuori dalla porta, ma insomma fino alla giù non c'era bisogno.
Era molto fuori dalla porta. Va bene, questo è sul Milan invece, guarda, la partenza è già visto tutto, errori compresi al di là della modalità degli errori. Intanto è passata in vantaggio l'Atalanta, 27esimo minuto, e l'Atalanta ha trovato il modo di scassinare la difesa dell'Empoli. Atalanta dunque che corona questa prima metà di primo tempo giocata decisamente bene all'inizio, poi in maniera un po' più controllata con il passare dei minuti. Un gol che è nato su un'altra azione insistita, c'è stato uno scambio con Lookman, poi Zappacosta che ha messo in mezzo il pallone, deviazione di un giocatore dell'Empoli, abbastanza fortunata l'occasione.
Molto fortunosa, l'Atalanta ha meritato il vantaggio, però il gol onestamente al di là dell'azione insistita molto fortunata.
Sì, potrebbero anche aver dato credo alla fine l'autorete di Ghiasi, bisogna vedere dove era indirizzato il cross di Zappacosta. Sì, credo sia autorete di Ghiasi, poi vedremo. Insomma, comunque Atalanta 1 Empoli 0. Così è, dicevamo Mario, tutto già visto, no? Errori compresi.
Nel Milan dici?
Sì.
Beh, sì, mi sembra che insomma in campo serpeggi un po' la paura, e quindi quando è così diventa anche per i grandi campioni difficilissimo giocare. Io che ho giocato in tutte le categorie, quindi ne ho viste di ogni colore, ho lottato per la salvezza, eccetera, e quindi ho visto anche me stesso impaurito da queste cose. Una volta nel Milan, quando ci fu una piccola contestazione nei miei 3 anni di Milan, che sono stati 3 anni insomma di grandi vittorie, proprio ci fu un periodo negativo, piccola contestazione, ho visto un po' in difficoltà i miei idoli, cioè Baresi, Maldini. Mi sembrava impossibile che anche loro andassero tra virgolette in paura. Invece anche loro nei momenti, il calcio è incredibile, nei momenti difficili diventa difficilissimo giocare. E questo è il momento.
Figurati Mario, quando cui... Baresi e Maldini non ce li hai, perché il problema è proprio quello: nei momenti di difficoltà tu ti rifugi dalle parti di quelli che conoscono la strada, no? I Maldini, Baresi, Costa Curta, insomma, tu fai tutti i nomi di leader che vuoi. Nei momenti di difficoltà, anche inferiori a questo, tu da chi ti rifugi?
Ci sono delle rivoluzioni continue. Un'alternanza non solo di nuovi giocatori della rosa, ma anche nelle gerarchie, cioè a un certo punto un gruppo umano in generale deve funzionare per gerarchie, perché altrimenti se no le cose non sono mai chiare. È ovvio che lo sport poi la gerarchia te lo fa il campo, quindi quando giochi meglio degli altri alla fine giochi, eccetera, però se tu ogni volta stravolgi tutte le gerarchie e i giocatori aumentano le insicurezze. Quindi se uno dice quali sono i due centrali di difesa titolari del Milan,
adesso Pavlovic fino a un mese fa era sempre fuori,
scomparso,
Tomori è rientrato, adesso è di nuovo fuori, Gabbia era diventato il capitano senza fascia, adesso è sparito dalle rotazioni.
Quindi capisci, per dire, lo stesso è avvenuto un po' davanti con l'ingresso di João Félix, che ha un po' alterato gli equilibri secondo me dei due giocatori più importanti di questa stagione, e cioè Reinders e Pulisic, che sono cominciati ad andare un po' in ombra perché insomma hanno dovuto fare spazio a un altro giocatore, e la coperta lì davanti è corta, o meglio c'è un affollamento tale per cui nessuno è sicuro del posto e nessuno è sicuro di come si deve giocare lì.
Anche con Seisau sta facendo un po' di confusione. Cioè, la premessa è che ieri per volume di gioco, prestazione, il Milan non meritava di perdere, però anche detto questo è partito con un modulo, l'ha cambiato all'intervallo, dopo 9 minuti che era iniziato il secondo tempo ha ricambiato di nuovo tutto, ha messo il 4-2-4, insiste su João Félix che si è progressivamente spento dopo le prime 2-3 partite.
No, cioè lì ci sono dei problemi, questo è evidente, però i problemi maggiori sono di mentali dei giocatori, che sono in paura quando debbono fare le giocate, le scelte, eccetera, e non sono attenti. Il problema fondamentale è che il calcio è un gioco, non è solo uno sport, cioè, ha la doppia componente, uno sport è la cosa fisica, eccetera, eccetera, e poi è un gioco, e nei giochi devi essere sgamato, devi essere attento, devi essere, usiamo una mezza parolaccia, paraculo tra virgolette, cioè il furbo, per dirla in maniera un po' più di classe. Se tu invece ti manca questo, e questo è il gol, il secondo gol, no? Il secondo gol del Milan di ieri non si può prendere. Se tu sei un giocatore sgamato, chiaramente questo non avviene.
Sì, se tu sei un giocatore connesso, neanche particolarmente furbo, bisogna essere connessi con quello che ti sta capitando intorno.
Guarda che la natura di queste cose ce l'hai dentro.
Il piede davanti al pallone in punizione credo lo insegnino non solo nelle categorie giovanili,
Sì, ma se sei uno che ce l'ha dentro lo metti tutte le volte, come dire, senza pensarci. Se invece devi seguire l'insegnamento, ogni tanto non lo fai. E questo è un po' l'indole del giocatore, non c'è niente da fare. Se tu hai tutti i giocatori che sono un po', così dire, come io dico, definisco sempre Leao, un po' naif, adesso non è il caso di Ciao, non è che è un difensore, non è così, però insomma cioè l'indole di questi giocatori mi sembra male assortita, sono tutti un pochettino troppo che gli piace la giocata bella, la giocata così più per l'estetica che per la sostanza.
Così è. Ciao Mario, grazie.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao, intanto Silvestri si è dovuto superare per evitare il raddoppio dell'Atalanta, un colpo di testa di Posch sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Silvestri si è allungato sulla sua destra e ha messo nuovamente in corner Atalanta, che dopo il vantaggio che ha trovato in maniera anche un po' fortunosa grazie all'autorete di Ghiasi, adesso sta dilagando. È arrivato il 2-0. In questo momento 33esimo minuto, sugli sviluppi del secondo calcio d'angolo consecutivo che vi stavamo raccontando, è arrivato il gol di Retegui. Empoli 0, Atalanta 2, traffico, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Da quando io e Alex beviamo...
convocati.
La delusione esiste, è tanta, siamo tristi perché volevamo essere e pensavamo di poter essere nei ottavi. Non siamo stati capaci e nel campo si è visto in quel momento che il PSV ha fatto meglio di noi, e per questo che loro sono in ottavi e noi no. Ricominciare, non c'è niente da fare, dobbiamo ricominciare.
Tutti mi dicevano vedrai, è successo a tutti però poi...
Ogni giorno faccio autocritica, non ho bisogno della sconfitta per fare un'autocritica. Ogni giorno, e rispetto l'opinione altrui, però sai, tornare indietro, vado in avanti in linea retta, la strada è quella giusta. È scelta fatta è per ottenere il massimo e nel momento della squadra, punto finale. Non torni indietro, se torni indietro anche sul ritiro. Diciamo che in Germania non è stato bene andare in Germania perché abbiamo il centro sportivo qua. Perché se andiamo indietro, allora perché Randall fuori, perché Samuel non entra, perché ha fatto gol nella partita di andata? La strada è giusta, la linea è dritta per dritta e noi andiamo in avanti, si ricomincia.
Sempre 2-0 l'Atalanta ad Empoli, Atalanta che sta sfiorando anche il terzo gol con De Ketelaere. Guido Vacciago, ciao.
Ciao, buongiorno.
Il grande paradosso,
buon pomeriggio, buona domenica a tutti.
Quasi buonasera. Il grande paradosso è che nella settimana più difficile di Juventus di questa stagione, già un po' tribolata, Thiago Motta ha l'assist per dare un po' di contenuto alle sue parole sulla strada, insomma, che è quella giusta e così via. No, se stasera vince a Cagliari è addirittura in fughetta al quarto posto.
Beh, diciamo che lo va a piazzarsi al quarto posto per la prima volta non virtuale, perché tutti hanno le stesse partite e quindi insomma è un quarto posto vero. Ma io non credo che la strada sia sbagliata, nessuno gli ha detto che la strada è sbagliata. Secondo me c'è un problema di lentezze e di curve, cioè la strada io lo sostengo dal primo giorno che è quella giusta, perché io vedo qualcosa nel progetto, lo sai benissimo, ne parliamo
ne
spesso,
abbiamo parlato tanto,
ne abbiamo parlato tanto, cioè io vedo qualcosa di buono in questo progetto. Il problema è la lentezza con la quale questo progetto viene, perché un conto è azzeccare la strada, ma poi un conto è andarci ai due all'ora o diciamo nei limiti di velocità consentiti almeno a 130, e l'altra cosa è le troppe curve, perché sì, perfetto, lui va dritto, però mi sembra che questa squadra non sia andata dritta, perché la crescita non è una crescita costante, è una crescita che va a strappi. Ci sono due partite in cui ti sembra abbia risolto dei problemi, poi improvvisamente se ne presenta un altro e una volta metti a posto la difesa e non segni più, una volta riprendi a segnare però inizi a prendere troppi gol. Cioè io non, tutta sta non la vedo così dritta questa strada.
Sì, ma ti devo dire la verità, Thiago Motta restituisce anche un po' un'immagine alla Fonzi, no? Cioè non dico chiedere scusa che non ha nessun senso, però ecco, quest'idea di andare avanti con la propria testa, e questo è legittimo, lo fanno tutti gli allenatori. Ma quest'idea che i risultati vadano bene, in realtà per larga parte di questa stagione i risultati hanno dato un ritorno negativo.
Anche lì secondo me lui ha sbagliato, perché le critiche che gli sono arrivate anche dal sottoscritto dopo la partita col PSV non erano tanto per le scelte quanto per il fatto di essere andato in televisione dopo a sostenere che tutto andava bene. No, se sei la Juve esci in quel modo non va bene, e quindi non puoi raccontare che tutto va bene. Poi l'allenatore della Juve è lui, quindi non è che posso scrivere di non essere d'accordo, ma è giusto che lui prosegua con le sue scelte e non dia retta a me che non ho fatto neanche un corso come a Coverciano, ci sono entrato due volte nella mia vita per fare conferenze stampa. Però il problema è un altro, ecco, anche lì non ha capito qual era la critica. La critica è il fatto che lui l'altra sera ha, a mio parere, mancato un po' di rispetto nei confronti dei tifosi, andando a raccontare che era contento, perché no, i tifosi non erano contenti, gli giravano abbastanza le scatole.
Perché è impossibile che un tifoso qualsiasi, a maggior ragione, no, della Juve, Carlo, sia contento di uscire a febbraio dalla Champions League per mano del PSV.
A me sembra che siano tutti abbastanza contenti, perché io mi ricordo altri tempi in cui la Juventus usciva con l'Ajax e andava Andrea Agnelli a parlare e spiegava com'era la situazione. Adesso arriva Thiago Motta, neanche un dirigente della Juventus, e dice che va tutto bene, va bene così. A me sembra che vada tutto male nella Juventus. Mi sembra che la Juventus sia il grande fallimento stagionale insieme al Milan. Che arrivi il quarto posto, magari sì, per il Milan no, o che non arrivi il quarto posto. È arrivata ventunesima nella fase ventesima, quello che è uscita contro il PSV Eindhoven. E in campionato è fuori dalla lotta a scudetto fin da ottobre, e insomma dove sono le cose positive, dove sono le cose che vanno bene e dov'è la società che dice che le cose che vanno bene, perché non può dirlo Thiago Motta. Arrivano dei momenti cruciali più alti e più importanti in cui deve parlare qualcun altro.
Questa cosa dell'assenza di una voce che non fosse Thiago Motta l'altra sera la soffrono tanti tifosi della Juve, Guido, immagino sia arrivato anche a te.
No, come no, certo, anche perché è una costante da due anni a questa parte di non avere una voce della dirigenza.
Però quest'anno ce l'hai, l'anno scorso prima. Non c'era. No.
Beh no, anche l'anno scorso c'era già Cristiano Giunto, li poteva farlo. Cioè non
sì,
è che
ma
non
era in stage, no? Insomma, adesso senza voler riaprire, non avrebbe mai messo la faccia. E comunque no, non c'era un'eliminazione di Champions League da giustificare, no, nel senso che non c'era la Champions
sono
League.
D'accordo.
Sono le serate europee quelle che fanno la differenza.
Ma secondo me questa è una strategia che evidentemente, siccome ti ripeto è due anni che è così, indipendentemente dalle circostanze, dalle situazioni, poi è ovvio che
si è convinto
Allegri,
anche Ibra, scusa l'inciso, l'altra sera si è convinto anche Ibra dopo.
Sì, esatto, poi bisogna capire se appunto il Milan ha uno che va di solito dopo a parlare e spesso è Ibra, non so quante volte in realtà questa cosa sia una scelta giusta o sbagliata, cioè che non amplifichi il danno in realtà. Bisogna, il problema non è tanto presentarsi davanti alla televisione dopo una sconfitta, dopo in un momento cruciale, e sapere cosa dire dopo una sconfitta in un momento cruciale. Ecco, questo secondo me è importante. Perché poi è tutto un elogiare i personaggi che dopo le sconfitte ci mettono la faccia come se fosse una cosa estremamente difficile. Non mi sembra che nelle conferenze post partita sia qualcuno che si presenti con la pistola, e le domande mi sembrano sempre abbastanza morbide.
Sì,
anche
però, se io
televisive.
Ricordo l'Andrea Agnelli 1-2-3, perché purtroppo insomma, nei suoi anni juventini ne ha dovute fare di queste apparizioni. Diciamo erano sempre interventi molto incisivi, poi per carità lui era la proprietà,
sapeva esattamente,
quindi.
Esatto, sapeva esattamente cosa dire, sapeva esattamente, oltre ad avere un sentimento che in qualche modo lo avvicinava ai tifosi, e questo lo faceva parlare in un modo più diretto, perché parlava la stessa lingua. Dopo una sconfitta, io prima parlavo di giramento di scatole, credo che lui ce l'avesse identico, con la stessa come dire, frequenza dei tifosi, quindi aveva un tono che secondo me era adeguato per quello, e poi sapeva cosa dire perché era la proprietà. Ora in questo momento la Juventus forse deve ragionare su questa cosa, però io credo che ci sia una strategia dietro queste scelte di lasciare l'allenatore davanti alle telecamere, anche per dargli in qualche modo, per accreditarlo e per dargli peso. Se tu mandi l'allenatore e non ti presenti, vuol dire che gli dai peso. Agnelli, nelle volte in cui tu hai citato, a volte era andato a confermare con forza l'allenatore, altre volte era andato anche in qualche modo a esautorarlo,
a far capire.
Mi ricordo
che
un post
andato,
Lione,
certo.
Esatto, un post Lione con Sarri. Però ecco, sì, dopodiché poi io credo che la priorità della Juventus sia quella di mettere insieme, prima Carlo diceva cosa c'è di buono, qualcosa di buono c'è, qualcosa, un'idea di gioco, di gioco, un'idea di atteggiamento questa Juve ce l'ha. È una Juve che non si è lasciata andare. Io ero convinto a gennaio, quando hanno iniziato a non vincere, a perdere alcune partite, che la stagione sarebbe andata in vacca, perché ne ho viste tante così, in cui poi a un certo punto il gruppo si disunisce. Questo gruppo non si è disunito, nella sua gioventù, nella sua inesperienza ha trovato il modo di rimanere in qualche modo attaccato coi denti alla stagione, che non sarà una stagione soddisfacente, ma potrebbe riconsegnare un gruppo sul quale lavorare. 3-4 giocatori buoni si sono visti. E se la Juve deve sempre ricominciare da zero, il rischio è davvero poi che questa attesa diventi infinita.
Sì, gli anni zero che si moltiplicano non sono mai un
esatto.
Buon viaggio.
Qual è la linea di confine quindi, per non ricominciare da zero?
Il quarto posto.
Ma
quello
no, è recuperare il quarto posto e partire da quello, di quello che di buono tu hai fatto quest'anno. Io poi ho visto a volte le rivoluzioni avvenire in un'estate. Ecco, io mi ricordo la Juventus di Del Neri, arrivata settima in una stagione disastrosa, ecco quella lì sì, finita in vacca, con a un certo punto il gruppo che si è disunito. Sulla base di quel gruppo hanno innestato, per carità, non giocatori scarsi, però hanno innestato un Pirlo che tutti davano bollito a fine carriera, hanno innestato Vidal che nessuno non conosceva, e quella squadra e poi è
e
stata
poi l'hanno
l'inizio
data in mano ad Antonio Conte che
l'hanno,
già
l'hanno, l'hanno data in mano, esatto, ad Antonio Conte.
Abbiamo scoperto,
Antonio Conte
lì
ha iniziato
essere,
il ciclo,
certo.
Però io per esempio mi ricordo cosa si diceva di Bonucci, Chiellini e Barzagli quell'anno, e poi sono diventati tre difensori insieme a Buffon, hanno creato una difesa che ha segnato la storia del calcio europeo. Quindi insomma bisogna fare attenzione a sempre a dover ricominciare tutto da capo. Qualcosa da salvare c'è, non poco, non sto dicendo che questa è una stagione soddisfacente, non mi si fraintenda, ed è una stagione sulla quale fare una profonda autocritica, secondo me, se fossi nella Juventus. Però sto iniziando a vedere il moltiplicarsi degli anni zero, come dicevate voi, e zero per zero fa sempre zero, sarebbe il caso di arrivare, di arrivare a uno.
Non c'è dubbio. Guido, ciao, grazie.
Ciao Guido.
Ciao, grazie.
Grazie Guido Vaciago, 20:45 Cagliari Juventus. Ha fatto il terzo gol intanto l'Atalanta, ampiamente preannunciato al 43esimo, l'ha segnato Lukman che è entrato in porta con il pallone dopo aver scartato anche il portiere. Siamo in tempo di recupero, qualche istante e sarà finito il primo tempo. Primo tempo credo finisca in questo momento. quindi Empoli 0 Atalanta 3 no, si gioca ancora per qualche secondo, ma partita ampiamente in ghiaccio per l'Atalanta, che dunque sale a 2 lunghezze dal Napoli e a 3 lunghezze dall'Inter, e sabato prossimo c'è Napoli-Inter. Ci fermiamo il traffico questa volta veramente, poi torniamo per parlare di rugby.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Strade in diretta. Tutti convocati.
A 73 finisce qui la partita, finisce insomma in modo duro con una punizione pesante, la differenza è di 49 punti.
Allora, è finita così oggi Italia-Francia, terza giornata del Sei Nazioni Azzurro. L'altro numero impietoso è quello delle mete subite dall'Italia, 11, 5 nel primo e 6 nel secondo tempo. Un passo direi indietro rispetto agli standard abituali, almeno di quest'ultimo periodo. Giacomo Bagnasco, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, un passo indietro, sotto certi aspetti un passo indietro molto grande, un passo indietro in assoluto. L'Italia in 26 edizioni del Sei Nazioni in casa sua non aveva mai subito 73 punti. Questo mi pare che da solo dica tutto. L'Italia ha voluto affrontare gli avversari su un piano di parità, cercando di contrattaccare, di non rallentare i ritmi, come ha detto il CT Quesada, soprattutto sui punti d'incontro. Loro sono stati più forti, sono stati dominanti, e questo significa che abbiamo giocato per 20 minuti più o meno alla pari. Poi dal 20° al 30° a fronte di una meta italiana ne sono arrivate 3 dei francesi, che poi quando possono giocare così si divertono e vanno avanti a segnare. Stavolta secondo me avevano proprio anche qualcosa da dimostrare dopo una sconfitta in Inghilterra che a loro è bruciata tantissimo. Si è vista una Francia in grado di fare giochi di prestigio, di mettere in evidenza naturalmente tutte le grandi doti, il talento enorme del suo capitano Dupont, che a un certo punto è stato spostato da mediano di mischia a mediano d'apertura. Dopo 10 minuti del secondo tempo il tecnico francese ha cambiato 6 uomini tutti in una volta. Da un lato può sembrare una concessione allo spettacolo, dall'altro un'umiliazione nell'umiliazione.
Sì, anche se mi preoccupa più guardare, Carlo, no, dal lato nostro. Cioè che la Francia sia una squadra straordinaria non l'abbiamo scoperto oggi, no?
No, anche se non è nemmeno la Francia più straordinaria di sempre. È certamente una squadra molto forte, ma non è la più straordinaria di sempre. L'Italia ha provato a giocarla al corri e tira, sarebbe nel basket, e ha fatto una figuraccia, perché se non hai le armi per giocare a viso aperto devi fare quello che l'Italia ha fatto un milione di volte, cioè difendere duro, cosa che non è successa, alla fine è diventata una specie di All-Star Game delle Sei Nazioni.
Ma ci siamo un po' illusi, Giacomo, di essere una cosa che ancora non siamo, cioè una nazionale che può giocare a viso aperto, pensare quasi più alla qualità che alla quantità?
Guarda, possiamo dire che qualcuno si è illuso di più e qualcuno si è illuso di meno, evidentemente, però quello che dice Carlo è giusto, il passa e tira, il gioca e tira, insomma la volontà di giocare a grandi ritmi, se ricordate l'abbiamo detto anche venerdì, abbiamo detto che c'erano dei pericoli ad affrontare la Francia sui suoi ritmi, e l'altra cosa è che l'Italia nel solo primo tempo ha dovuto fare più di 100 placcaggi, ecco, questo è un numero enorme. E naturalmente alla fine una formazione esce anche sfiancata, perché non può reggere, e quindi anche la difesa nel secondo tempo era meno efficace, ripeto, con questi francesi che hanno provato nei primissimi minuti a giocare con tutta la forza possibile, la loro mischia pesantissima. Quando hanno visto che l'Italia sotto quel punto di vista reggeva, almeno in quel momento reggeva, hanno tolto l'elmetto e hanno imbracciato il fioretto, hanno cominciato a giocare con i tre quarti e sappiamo che cosa sanno fare.
Sì, ed è stata notte fonda, secondo tempo in cui abbiamo preso sei mete.
Sì, perché ripeto, la difesa non c'era. I francesi, che poi sono dei latini, normalmente quando il risultato è ampiamente a loro favore, avevano già fatto il bonus, anche il bonus mete, avevano già segnato le quattro mete che danno il bonus ben prima della fine del primo tempo, potrebbero anche, non dico tirare i remi in barca, ma sentirsi soddisfatti, eccetera. Ripeto, stavolta secondo me c'era l'aggravante di quella sconfitta per un solo punto in Inghilterra, una sconfitta che osservatori inglesi hanno detto così, hanno detto non sappiamo come abbiamo fatto a vincere, però abbiamo vinto. L'Inghilterra in autunno ha perso diverse partite in casa di un punto e stavolta ne ha vinte due per un punto consecutive, prima con la Francia ieri e con la Scozia.
Con la Scozia, sì.
Oh, adesso così abbiamo... va il rugby.
Ah, certo, adesso abbiamo due settimane per pensarci su, no? Poi a proposito di Inghilterra, domenica 9 marzo ci presentiamo a Twickenham, dove credo l'urgenza sia tenere il campo.
Sì, sì, guarda, Quesada ha detto una cosa giustissima, a me devo dire piace tantissimo anche sul piano umano, non si tira mai indietro e non dice mai cose banali. Ha detto: io spero in questo momento che questa sconfitta ci faccia molto male. È una frase dura, ma tutto sommato c'è sotto una verità e c'è sotto la speranza di poter tirare fuori qualcosa da questa sconfitta, di poterci ragionare, di poter riprendere un cammino che comunque non è finito qui, insomma, questo va detto, nonostante questa brutta battuta d'arresto.
Sì, è un po' tornare indietro nel tempo, negli ultimi anni c'è l'idea di andare in Inghilterra, obiettivo stare in campo, poi si vede.
Sì, però bisogna essere realisti, secondo me in questo momento bisogna anche piuttosto, e come diceva anche Carlo prima, piuttosto giocare anche un po' a rallentare il ritmo e poi riuscire a far valere le proprie armi. L'Italia oggi, fra parentesi, ha fatto tre mete, soprattutto le due del primo tempo, veramente
sì,
molto belle.
Sì, sì, la seconda
possiamo,
stupenda.
Però
sì,
non possiamo consolarci così.
No, direi di no. Ciao Giacomo, grazie.
Ciao Jack. Alla prossima.
Ciao a tutti.
Alla prossima. Ciao. Allora, è finito il tempo, ci fermiamo qui. Carlo, ciao, a domani.
Ciao a domani, ciao a tutti.
È finito il tempo, io ricordo che l'Atalanta sta conducendo 3-0 ad Empoli, siamo nell'intervallo, autorete di Ghiasi, Reteghi e Lukman, Atalanta dunque che si consolida al terzo posto, meno 3 dall'Inter e meno 2 dal Napoli. Questa sera 20:45 vi racconteremo invece nel corso degli aggiornamenti nei notiziari Cagliari-Juventus. Io voglio ringraziare Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Gianmarco Ferronato e Filippo Aureggi che si sono alternati in regia. Tutti convocati weekend torna domenica prossima con me rigorosamente in diretta alle ore 17. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.